Gianluca Nicoletti.
Ammettiamolo, gli adolescenti non sono persone poi così sincere. Sei in quel momento della vita in cui inizi ad avere un po' più di libertà, in cui inizi a farti le tue amicizie, ed è anche quel momento in cui i tuoi genitori vorrebbero che tu fossi un po' più responsabile. Ed è proprio per questo che stanno sempre in mezzo alle palle. Quindi ecco a voi tutte le bugie che sicuramente avete detto almeno una volta nella vita durante l'adolescenza. Buona visione. Mamma, papà, non guardate questo video. Ah, stasera dormo dalla Virgi. Ha bisogno di aiuto per i compiti. Sì, ci sono i suoi genitori lì. Sì, sì, ci accompagnano i suoi genitori. Lui! Ah no, è mio amico. Facciamo un progetto di scuola insieme. No, te lo giuro che non ho bevuto neanche una goccia. È stata bravissima.
Sono semplicemente due ragazzine che davanti a una webcam inscenano una scenetta di ubriachezza molesta, che in realtà non è tale, che però riescono comunque a ironizzare su quello che veniva considerato fino a un paio di generazioni fa un comportamento trasgressivo, comunque oggetto di pubblica ostentazione. Qualcosa sta cambiando in generale nei comportamenti dell'umanità, qualcosa sta cambiando in generale nella umanità che compone il paese che noi ci è dato di vivere e di abitare, qualcosa sta cambiando in realtà nella parte femminile del nostro paese. Fondamentalmente, in senso più generale, senza avere strumenti di analisi, non quelli della quotidiana osservazione da giornalista, la realtà, devo dire che le più profonde mutazioni della nostra società in questo momento le vedo proprio nel mondo femminile. Le donne sono cambiate, sono radicalmente cambiate, sono cambiate nei loro comportamenti, nella loro maniera di porsi, ma proprio profondamente, anche se poi gli atteggiamenti esteriori possono dare l'idea di qualche ritorno al passato, di qualche nostalgia per ruoli subalterni, ma in realtà la consapevolezza delle donne è molto cambiata. E questo ha creato uno scombussolamento generale nel mondo maschile, che magari in questa fase ultima, quella che proprio stiamo vivendo in questi momenti, parlo proprio di indicazioni concreti dell'attualità più stretta, probabilmente sfocia in una sorta di rivendicazione di un truce e basico comportamento maschile, il ritorno alla pastorizia, il ritorno ai valori, il ritorno alla forza, il cattivismo come maniera ostentatoria di recuperare una virilità che non è più messa in un indiscusso e centrale altare su cui nessuno può dire nulla. Vogliamo andare ancora oltre e osservare questa mattina quanto in realtà il cambiamento delle donne si può osservare da parte di chi ha tutti i giorni sott'occhio una parte estrema e particolarmente sensibile di questa fetta società nelle ragazze adolescenti. Le ragazze adolescenti sono profondamente diverse da quello che erano le ragazze adolescenti anche soltanto di pochissime generazioni fa. Possiamo dire che i figli di chi mi sta ascoltando, che magari ha un'età media di 30 anni, non sono i figli maschi, in realtà fondamentalmente molto diversi nei comportamenti, nelle insicurezze, nelle paure, nei modi di essere, di comportarsi, tanto dei loro genitori, dei loro zii, dei loro nonni. Ma le ragazze sì, le ragazze segnano perlomeno un passaggio fondamentale, come se stesse avvenendo una sorta di mutazione evolutiva radicale nel corso di una generazione. Questa è un'idea che mi facevo osservando gli amici più giovani con figlie femmine, osservando i fenomeni sul web che coinvolgono ragazze, ma in qualche maniera voglio trovare questa mattina elementi più seri e più scientificamente corroborati riguardo a questa mutazione delle ragazze. E proprio per questo mi sono trovato fortunatamente nelle mani un libro il cui titolo sembra proprio andare in questa direzione. Le ragazze sono cambiate, le nuove adolescenti nel mondo reale e virtuale. Un libro edito da Franco Angeli, scritto a più mani da uno staff di specialisti. Leggo i nomi: il curatore è Gustavo Pietropolli Charmé, poi c'è Elena Paracchini, Roberta Spiniello, Aurora Rossetti, la postfazione è di Davide Comazzi. Tutto questo è l'analisi stretta, capillare, su un campione, ripeto, molto sensibile agli adolescenti, che in pratica mi dà degli elementi nuovi per capire come stanno cambiando, e da come cambiano le donne cambierà la società. Gustavo Pietropolli Charmé, buongiorno.
Buongiorno.
È uno psichiatra, uno psicoterapeuta e responsabile scientifico del consultorio gratuito della cooperativa Minotauro di Milano. Curatore del libro, ma forse vale la pena due parole dirle all'inizio per chi non lo sappia qual è la realtà del Minotauro. Perché tutto nasce dall'osservazione delle ragazze che passano per il vostro centro.
Sì, il nostro è un consultorio gratuito, nel senso che siamo riusciti a raccogliere dei fondi dai benefattori per garantire anche alle fasce deboli la possibilità di avere dei colloqui psicologici, se necessario una psicoterapia, in modo del tutto gratuita, e quindi abbiamo un'occasione quotidiana di incontrarci con decine di ragazzi e ragazze che sono portatori di problemi, che però vivono nel loro contesto e quindi ci parlano della loro realtà, della loro famiglia, dei loro amori, della loro scuola, dei loro amici, degli usi e costumi. E così nel corso degli anni ci è sembrato di poter dare per certo che siano avvenuti dei cambiamenti molto importanti, proprio cambiamenti di contenuto. Per esempio, per dirne uno, come lei diceva prima a proposito dei maschi, del rapporto con i maschi, a noi sembra che i ragazzini di 15, 16, 17 anni, cioè proprio negli anni in cui cominciano a definire, a organizzare il loro sentimento di identità, il progetto futuro, i rapporti di potere con gli altri, per esempio con i maschi, ecco, mi sembra che il maschio, cioè la prospettiva della relazione col maschio, sì, ovviamente è importante, è una risorsa, ma non è l'obiettivo finale, non è l'organizzatore centrale dei loro pensieri, del loro farsi bene, della loro seduzione, eccetera. Cioè il maschio è una possibilità, ma non è, come dire, un legame obbligatorio.
Mi ha detto poco, scusi professore, da quello che vedo, la mia esperienza di giornalista, il feedback quotidiano che ho da 30 anni con il pubblico che chiama questa trasmissione radiofonica, se c'era un punto in cui le donne, al di là di tutte le battaglie, le autodeterminazioni, le conquiste indubbie, non erano cambiate sul fatto che alla fine però gira che ti rigira, quello che veramente volevano era l'uomo, non voglio dire l'uomo per la vita, ma l'uomo solido su cui poter fare affidamento. Questo lo dicono le trentenni, le quarantenni, le cinquantenni, le mie coetanee, figuriamoci, erano programmate proprio in quella direzione, anche se hanno raggiunto l'autonomia, l'indipendenza economica, la leggerezza sessuale. Comunque sì, ancora rimane quella cosa che in fondo avere un uomo, anche se non da sposare, anche se non da viverci insieme, che sia un punto di riferimento, era l'asse focale. E queste ragazzine invece sono cambiate, non è più così per loro.
Nel senso che sono libere e leggere, c'è il vincolo col maschio, che magari amano, possono essere anche innamorate, ma questo non gli impedisce di dedicare ogni sforzo al tentativo di realizzarsi personalmente nella società, nello sport, nella scuola, nel gruppo, eccetera, eccetera. Questo mi sembra fondamentalmente molto, ma molto diverso rispetto al passato, e dà anche una spiegazione di quello che succede quando diventano più grandi e quindi invece del matrimonio si organizza la convivenza, invece di fare il bambino si dedica molto tempo al lavoro, eccetera, eccetera, i bambini verranno fatti dopo, eccetera, eccetera.
Quindi sì. Professore, sono tutte battaglie di retroguardia quelle che contemporaneamente si stanno facendo, il recupero dei valori, il recupero della famiglia, e si fanno pochi figli. In realtà poi lo strumento principale, diciamo la verità, l'essere umano che la natura dovrebbe aver programmato per questo scopo sta andando in un'altra direzione. Non ci prendiamo in giro.
Sì, nel senso che non è obbligatorio, ecco, non è l'obiettivo finale, non è l'obiettivo centrale, non c'è quella dipendenza coatta che c'era sicuramente in passato, all'epoca delle loro nonne, delle loro mamme. È come se, senza che se ne rendano conto, qualcosa sia arrivato fino a loro delle battaglie del femminismo, eccetera. Libere dalle relazioni, libere dalla dipendenza dal maschio e in fondo anche dal bambino. Per far che cosa? Per potersi dedicare ogni sforzo alla realizzazione del sé, cioè diventare intelligenti, visibili, anche dotate di fascino, un fascino sociale, per riuscire a ottenere l'ammirazione, un po' in ogni campo, finché sono ragazzine, nell'ambito della scuola, ma poi anche all'inizio del lavoro, eccetera. Ecco, questo è un dato molto importante, a mio avviso, perché lo si ritrova poi declinato in tanti modi. Cioè, la qualità dei rapporti tra maschio e femmina è cambiata. È interessante vedere che fin dall'inizio, quando si pone per la prima volta nella loro vita, dopo l'infanzia, il problema della relazione col maschio, il maschio è divertente, oppure ripugnante, oppure un avversario, eccetera, ma comunque non è centrale. Centrale è la relazione di gruppo, veramente importantissima, e anche questa è una faccenda importante, perché quando le donne si uniscono in gruppo, chiudono la porta e cominciano a decidere, a pensare, sappiamo che il loro pensiero rischia di essere pervasivo, perché la cosa che è arrivata agli anni 60-70 è il pensiero femminile, che ha cambiato profondamente le relazioni tra maschio e femmina.
Sì, l'ha cambiata, ma ripeto, rimaneva sempre quella sorta di residuo, ricordo nel patrimonio genetico delle donne, anche se hanno fatto le battaglie contro le madri, contro i padri, contro i limiti, contro i dogmatismi, contro le religioni, dentro di sé, se oggi lei parla con una 45enne, comunque sia, anche la più libera, la più disinibita, la più realizzata, le donne, in fondo pensa che in realtà debba esserci un uomo da qualche parte che l'aspetta, che sia destinato a lei. Andiamo avanti.
Ti è capitato di scambiarti foto?
I miei no, che mi hanno mandato sì.
Le ragazze ti hanno mandato nude proprio?
Nude.
Sono persone che a 13 anni pure
mandano foto nude.
Mandano già le foto nude.
Sì, a 13 anni.
Anche che cioè, fanno sesso a 13 anni che stanno.
Lui aveva una cartella di 400 foto.
Sul telefonino?
Anche a quelle volte i video di ragazze che toccavano, non so, non lo so.
Si toccavano, sì. Quindi diciamo di masturbazione, sì, eccetera. E che la fanno e la mandano a qualcuno che conoscono?
All'amico, magari poi l'amico fa l'infame, quindi lo passano.
Queste sono interviste fatte da presa diretta di ragazzi che commentano il fatto che le loro coetanee sono molto più disinibite di loro, mandano foto nude e quasi invece di bearsene, essere felici, si sentono come un pochino spiazzati. Ecco, sullo spiazzamento maschile si gioca, secondo me, la vera mutazione della società, perché l'uomo spiazzato non è che si ricolloca in un equilibrio, no, reagisce tirando fuori quegli strumenti arcaici che hanno sempre fatto la differenza fra il maschio alfa, fra l'uomo dominatore e gli altri uomini del branco. Volevo far intervenire anche un'altra delle coautrici di questo libro, Le ragazze sono cambiate, che è la dottoressa Roberta Spiniello, che è psicologa, psicoterapeuta e diciamo ha collaborato alla stesura di questa fotografia delle mutazioni delle ragazze. Dottoressa, buongiorno innanzitutto.
Buongiorno.
Ecco, quello che mi interessa è entrare ancora di più in questa sorta di reale concreta mutazione che determina forse il punto vero di passaggio dell'autonomia femminile rispetto al genere maschile. La donna, comunque sia, per quanto si possa dire, possa fare conquiste sociali, avrà sempre qualcosa che gli uomini non hanno. La donna è regolata, la donna è sottoposta a delle regole, indubbiamente la natura sottopone la donna a delle regole, e quindi comunque sia avrà sempre qualcosa che gli uomini, di cui gli uomini possono naturalmente far finta che non esista. Ecco, proprio su questa osservazione delle regole in tutti i sensi, parlo proprio anche delle regole femminili, il ciclo femminile, il fatto di avere un corpo che comunque la natura sembra aver destinato alla procreazione, alla prosecuzione della specie. Ecco, come è vissuto da questo campione di ragazze?
Allora sì, rispetto al menarca, per esempio, le faceva riferimento al ciclo, diciamo che il menarca è ancora una tappa importante, però è come se fosse completamente spoglia di tutti i significati simbolici che aveva un tempo, e quindi il menarca portava generità, il potere generazionale e anche la custodia della virginità, perché un tempo, nel momento in cui si evidenziavano le mestruazioni, la madre era lì a fare il discorso sulla virginità, che era qualcosa da custodire.
Che magari era la prima volta in tutta la sua vita che accennava qualcosa vagamente legato al sesso. Le mie coetanee non hanno mai sentito parlare di sesso alle madri, sono viste dare in mano un assorbente, ha detto da oggi mettiti questo una volta al mese, fine, e quello era il rapporto.
Esatto, invece qua è cambiato tutto, nel senso che le mamme oggi ci sembra di intuire che non sono più le custodi della virginità, ma anzi vogliono che le proprie figlie possano godere di una sessualità libera, di una sessualità felice. Spesso le mandano anche dal ginecologo proprio con questo intento.
Nel vostro libro ho letto però il passaggio dal ginecologo è come prendersi un pezzetto della sessualità della mamma che non si è vissuta abbastanza, qualcosa del genere?
Esatto, come se ci fosse anche un mandato inconscio delle mamme che non hanno potuto vivere appieno invece questa sessualità libera, anche perché appunto siamo in una società senza limiti, dove le regole in realtà sono molto sfocate, non c'è più il patriarcato che dava regole precise e quindi le ragazze si sentono libere, la sessualità viene vissuta in maniera molto libera sia con maschi sia con ragazze dello stesso sesso, e questo sembra un fenomeno essere più frequente rispetto agli anni passati.
Ecco, ci fermiamo solo un istante, vorrei riprendere proprio con lei proprio fra qualche istante su questo fatto qua, perché il vostro libro inizia, nella prefazione si fa subito riferimento chiarissimo alla sessualità, quindi è un elemento fondamentale in questo passaggio, è inutile tenerlo nascosto. A tra poco.
Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Melog.
Per sentito dire, ma anche per discussioni fatte con amici, conoscenti.
Sicuramente in famiglia poco.
La pillola per la donna, e preservativo per l'uomo, e un vecchio metodo che mi ha raccontato mia madre, che era il diaframma, ma non so bene come si usa.
Poi c'è il coito interrotto, che è il metodo più antico ma quello meno sicuro, penso. Poi penso che gli altri sistemi di contraccezione sono quelli un po' più complessi, che purtroppo non vengono mai introdotti ai ragazzi, o almeno per quanto mi riguarda non mi sono mai stati spiegati.
Stiamo parlando delle mutazioni delle adolescenti contemporanee, facciamo riferimento allo studio Le ragazze sono cambiate, pubblicato da Franco Angeli, sulle mutazioni delle adolescenti sia osservate nel mondo reale che nel mondo virtuale. Io stavo parlando con la dottoressa Roberta Spiniello, che è una psicologa e psicoterapeuta, che appunto fa parte degli autori di questo libro che è curato da Gustavo Pietropolli Charmé, che è uno psichiatra che diciamo da anni osserva nel suo centro di osservazione e di consulenza di Milano il passaggio di questi adolescenti, e si sono fatti un po' l'idea che qualcosa sta radicalmente cambiando. Sembra un po', dottoressa Roberta Spiniello, che il mandato culturale, ideologico del 68, degli anni della liberazione, sia sorta di una rivoluzione incompiuta. Probabilmente queste ragazze hanno preso il testimone, sono quelle che dovranno completare un cammino che in realtà molte volte è stato soltanto di facciata, di normativa, ma non realmente vissuto nell'intima e nella generale mutazione che può avere una società.
Esatto, sì, e sembra che loro quasi non ne siano consapevoli, quindi non sanno poco di 68, di rivoluzione femminile.
Sì, sapranno poco, un po' di tutto, noi vogliamo adesso far vedere che è una generazione di supereroine, sono ragazze piene di problemi, adesso ne parleremo anche, però inconsapevolmente hanno raccolto quello che in generale avevano cominciato a seminare le mamme, ma addirittura le nonne, forse anche le bisnonne di questa generazione.
Esatto, e sono proprio le loro mamme che spingono le ragazze proprio oggi su questa strada, quindi come se fosse un percorso generazionale, inconsapevole.
Non è che ho detto un'eresia, perché sto pensando, le mamme di queste ragazze saranno donne sui 40 anni, 45 anni, le nonne ne avranno una sessantina, 65, quindi diciamo che il 68 l'hanno fatto le bisnonne, quelle che avevano 20 anni nel 68 erano le bisnonne di queste ragazze, così è.
Certo, però poi come se ci fosse stato appunto una trasmissione generazionale di questi valori.
È un cammino lungo. Vogliamo adesso mettere degli elementi anche per far capire che poi tutto questo non è che passa in maniera incruenta, non è che queste ragazze poi sono così felicemente realizzate o per loro è tutto così facile.
Sì, io sono autolesionista e oggi avevo pensato di parlarne con voi di questa mia malattia. Io mi taglio con una lametta e mi taglio perché vengo spesso insultata, vengo discriminata e non piaccio alla gente, e quindi a casa, quando torno da scuola, mi taglio. Mi taglio perché penso che sia l'unico modo in cui io possa sfogarmi, perché se mi taglio non disturbo le mie amiche, non disturbo i miei genitori e mi sento più grande facendo ciò. E quindi mi taglio perché voglio essere più responsabile di me e quindi mi sento più grande.
Allora, del fenomeno dell'autolesionismo ne parlavamo per la prima volta un paio d'anni fa con la nostra amica Maura Manca, che faceva delle battaglie nell'ambito della scuola, aveva rapporti con le scuole. Dice, ma volete cominciare a porvi il problema che oggi si tagliano molto gli adolescenti? Aveva trovato su una sorta di muro un argomento di cui non si parlava volentieri, il fatto che ragazze, ma anche ragazzi, nessuno ne era esente, lo fanno anche le popolazioni più adulte, cominciassero a usare il proprio corpo come mappa sensibile del loro disagio, scrivendoci sopra, tagliandosi, compiendo autolesionismo. Questo è un segnale abbastanza legato alla contemporaneità. Gustavo Pietropolli Charmé, quanto il fenomeno dell'autolesionismo è presente nella popolazione che passa per il vostro centro?
È molto, molto, molto presente, molto, molto più frequente che in passato, ed è anche, come dire, fonte di una dipendenza particolare che rende poi difficile abbandonarla come abitudine, come consuetudine di trasformare il dolore, la sofferenza, la tensione mentale in un dolorino fisico, no? E di poter assistere in modo quasi estatico alla fuoriuscita di qualche gocciolina di sangue e risolvere il problema d'amblè. Questa è la soluzione.
È una sorta di salasso dell'ansia, del disagio.
Esatto, esatto. Ecco, bello questo termine del salasso, un piccolissimo salasso terapeutico che effettivamente restringe la tranquillità, dopodiché si può andare a farsi uno shampoo, oppure si possono fare i compiti, oppure si può riprendere in mano l'iPhone, eccetera, eccetera. Però insomma effettivamente è molto diffuso, io credo che in ogni classe ci siano alcune ragazze che si tagliano e questo è contagioso, è fonte di emulazione, perché una che si taglia poi le amiche più intime ne parla molto bene, no? E fa vedere le cicatrici e le cicatrici in quell'età.
Somiglia molto però a un rituale iniziatico, diciamo, ci sono nelle popolazioni tribali il tagliarsi, scarnificarsi, tatuarsi, faccia parte di un'iniziazione.
Sì, sì. E infatti la ragazzina che parlava prima dice che si sentiva più grande, più autonoma, più forte, no, tagliandosi, è vero questo. Cioè io quando ho cominciato a vedermi comparire davanti le ragazzine piene di piercing, piene di tatuaggi, che si tagliavano, dico madonna, ma qua è cambiata la relazione col corpo, questi usano il corpo come una lavagna, come uno screen su cui si esibisce tutto quello che c'è dentro, no? Qualsiasi, come dire, componente profonda, viscerale, viene portata in superficie, spalmata sul corpo, resa visibile. Questo è un uso del corpo assolutamente diverso da quello della nostra cultura. La nostra cultura prevede che il corpo intanto sia della mamma, che te lo dà incomodato, ma il corpo è della mamma, non è che puoi farne quello che vuoi, no? Devi tenerlo bello pulito, eccetera, eccetera, ma anche ci scrivi su per di più in modo indelebile. In più la nostra religione dice che il corpo è la casa del Signore, quindi non è che si possono fare tutte queste cose, invece si fanno.
Quindi mi sembra che già queste, diciamo, queste due limitazioni, queste due regole, come diciamo, visto che la tendenza a essere sregolate, il fatto non vogliono nemmeno avere figlio, non sia obbligo, significa che il senso delle loro regole è già bypassato, ma anche il passaggio diciamo dell'autorità, l'influenza materna è stato grazie a Dio superato, e anche quello della religione può essere elaborato in maniera diversa. Ecco, rispetto alle madri, il problema che io ricordo, che perlomeno dal punto di vista delle osservazioni che si fanno attraverso le inchieste sul mondo giovanile, era molto frequente, dei problemi tipo alimentare. Oggi come è vissuto rispetto alle generazioni pro-ANA, pro-MIA, dei gruppi segreti in rete che si scambiavano regole per gestire il proprio problema alimentare, oggi queste ragazze come si pongono?
È molto, molto diffuso, molto frequente. Forse è meno drammatico, meno micidiale, se si vuole, meno mortale di un tempo, anche perché effettivamente la risposta poi del mondo degli adulti, degli specialisti, è più efficace. Però la diffusione dell'idea di dire allora adesso io devo essere libera e leggera, e cos'è che invece potrebbe trascinarmi nei borghi della femminilità stupida, ottusa, dipendente? Il grasso. Devo distruggere il grasso, liberarmi del grasso, via il grasso, digiuno, è effettivamente il sollievo, quasi il trionfo che hanno quando nei primi tempi, nei primi passaggi, diciamo, della scelta delle grandi digiunatrici, in poco tempo riescono a perdere dei chili, cambiare taglie, eccetera, è una grande soddisfazione. ma non perché sono diventate più belle, ma perché sono diventate più libere, più leggere, non è più la curva che gli regala il valore, no? E dare da mangiare al corpo significa sottrarre alimento al cervello, bisogna dare da mangiare solo al cervello e così si battono i maschi, si è la prima della classe, si registrano le maratone, si portano al nostro paese tutte le medaglie d'oro.
Beh, è sintomatico in questo momento, il nostro paese sta attraversando un momento di gloria per le calciatrici femmine, con grande disappunto, tutto il mondo maschile è irritato, diciamo la verità, è profondamente arrabbiato di questo, non tollera che il Sancta Sanctorum dell'ultimo baluardo del fantasma e la virilità sia stato aggredito da donne. Infatti cosa dicono? Sono tutte lesbiche, quello che possono dire soltanto, non ammetto che le donne possano primeggiare uno sport che era tipicamente maschile. Dottoressa Roberta Spiniello, passiamo poi all'aspetto dell'estetica. L'estetica è un fenomeno importante, è un fattore importantissimo. L'adolescente femmina basa la propria sicurezza e la propria certezza di avere una vita sociale sul proprio aspetto fisico. Ecco, come gestiscono il problema di essere belle, di essere piacenti queste ragazze? Si pongono il problema innanzitutto?
Se lo pongono, e ci sembra che rispetto alle generazioni precedenti impieghino veramente tanto tempo e tanto impegno per farsi belle e per impreziosire il proprio corpo, per esempio attraverso il trucco, l'abbigliamento, ma anche la pratica sportiva che poi va a modellare il corpo. E la novità che ci sembra di aver intuito è che, appunto, come si diceva all'inizio della trasmissione, non lo fanno principalmente per attrarre il maschio, ma per il sé, per se stesse. Quindi questo vuol dire che è come se andassero alla ricerca di una propria autenticità, quindi ricercare un particolare look vuol dire un pochino far venire fuori la propria autenticità finché sia visibile sulla superficie del corpo.
Però oddio, dottoressa, questa è una cosa che le donne hanno sempre detto, le mie contemporanee hanno sempre detto, ma non lo faccio per i maschi, lo faccio per stare bene con me stessa, e giù a fare cure, pompamenti, strizzamenti e cure, trucchi. L'hanno sempre detto le donne che lo facevano per loro, perché dovevano giustificare al mondo che si facevano belle, come se fosse un limite. Oggi, diciamo, sono più liberate dal fatto che essere belle non è un delitto, non significa mettersi su una sorta di mercato, ma significa far godere il mondo di un fattore estetico più rilevante.
Sì, e poi di un qualcosa di più autentico, cioè come se ricercare un particolare look, per esempio le tendenze dark, quindi queste ragazzine vestite tutte di nero, in realtà rivelasse qualcosa di profondo nella propria anima. E poi le ragazze rispetto a questo sono molto attente ai consigli, ai commenti, non tanto dei maschi, ma quello delle altre donne. E quindi c'è il gruppo qua, ha un ruolo molto importante, perché è come se studiassero un po' insieme la costruzione dell'identità femminile, la costruzione della propria immagine, come mostrarla agli altri.
Quindi si ricrea una sorta di consorteria femminile, di mutuo soccorso, di sostegno e di messa a punto di strategie di conquista del mondo, che poi comunque è sempre più difficile essere conquistato per le donne che per gli uomini, questo è indubbio. Ci fermiamo ancora un istante.
Melog.
Ok, controllo solo Instagram e poi chiudo.
Oh no, hai riseguito altre due modelle su Twitter.
Oh mio Dio, queste campano d'aria.
Sì, di Aria e Harry Styles. Io manco l'aria, ciao. Non gliela faccio proprio. Così va molto meglio.
Amore mio, non mi lasciare, stringi la mia mano. Ah, ma se dormo così?
Fiatto! No, basta, mi tolgo i calzini. Ma che razza di nome è calzini?
No.
Questa è una cosiddetta influencer, Greta Menchi, che racconta di quello che fanno le ragazze. È stata al centro di una bella campagna, è stata ben costruita, ha fatto un bellissimo libro, curatissimo, insomma, sono quelle che riescono in qualche maniera ad essere modello. Ma in questo mondo di ragazze che sono cambiate, queste adolescenti che mostrano delle reali concrete mutazioni, finalmente, che le loro mamme, nonne, abbiamo capito addirittura bisnonne, che passano attraverso il vicolo dell'ideologia, in realtà hanno stabilito il canone, ma non realmente poi incarnato il cambiamento. Queste ragazze post-ideologiche in tutte le loro manifestazioni, però in realtà stanno cambiando veramente, se ne ridono veramente del mostro del mondo maschiocentrico e si articolano diversamente. Mi ero interrotto con la dottoressa Spiniello, mi piacerebbe capire quali sono i loro modelli. Io abbiamo messo uno a caso che è un'influenza, ma come si destreggiano fra modelli concreti nel mondo reale e modelli nel mondo immateriale, se per loro c'è differenza, ammesso che ci sia?
Allora, rispetto ai modelli, sicuramente una donna libera, autonoma, realizzata, brava, brava in tutto. Non so, per esempio, alcune ragazzine ci parlano di Chiara Ferragni, perché non è solo la ragazza bella, ma è anche la ragazza quella che ha studiato alla Bocconi, quella che ha fatto la lezione ad Harvard. Cioè è proprio una donna a, secondo loro, a 360 gradi.
E non a caso è un modello costruito con una perfezione millimetrica di quello che oggi non avrebbe, se no milioni e milioni di persone che la seguono, è chiaro.
Certo, certo.
Non è diciamo casuale, è programmata, brava, intelligente lei, intelligente la madre, intelligente chi studia il suo personaggio. In questo momento rappresenta un modello, indubbiamente, realizzata anche da un punto di vista di professionale, ha un'azienda, ha dipendenti, è ormai diventata padrona di un'infinità di marchi, non è soltanto una bella ragazza che ce l'ha fatto, è molto di più, è il prototipo per eccellenza. E scendendo dalla Ferragni in giù?
Beh, andando in giù sono i modelli, sono le ragazze popolari, per esempio le ragazze popolari che ci sono a scuola, che sono ragazze molto ammirate dalle ragazzine con cui parliamo noi, perché sono brave a scuola, sono brave nella relazione, rincorrono il successo sociale, fanno sport e sono soprattutto molto ammirate, molto, molto visibili, perché quello che oggi conta anche essere e poter avere l'ammirazione e lo sguardo degli altri.
Professor Gustavo Petropolli Charmé, però mi viene a farle una domanda adesso. In questo mondo che guardiamo con simpatia, con interesse, con un senso di ebbrezza per un futuro in cui anche le donne saranno finalmente delle antagoniste di livello, non più soltanto in un rapporto vessatorio, ma ci si parlerà finalmente alla pari, mi sembra di intuire, non so, forse mi sbaglio, per una sorta di accrescimento della spietatezza. Finora non abbiamo mai toccato, non so, quelle che ce la fanno meno, quelle che sono più brutte, quelle che hanno dei problemi, quelle che hanno delle difficoltà di relazione. In questo mondo splendido sono considerate dei reflui da tenere lontane, che non fanno parte. Non vorrei che stessimo parlando di una sorta di stirpe eletta di ragazze. Non so cosa sono, le nuove Amazzoni, le nuove Viking, oppure mi sbaglio io e vedo male?
Bisogna anche accettare che, come in ogni grande trasformazione, questa è una trasformazione importante, significativa, vuol dire avere dei valori diversi, obiettivi diversi, eccetera, eccetera. Certamente quelle che si rimangono fuori, che sono marginali, eccetera, può darsi che accumulino dentro di loro, come dire, un sentimento di esclusione prodotto attivamente dagli altri, che proprio non gli vogliono far fare niente, li vogliono tenere lì in un cono d'ombra sociale. E quindi sviluppano un sentimento di vendetta, una voglia di vendicarsi. Io credo che il fatto che nel cyberbullismo femminile ci sia un elemento sadico, vendicativo molto forte, e che si parli abbastanza frequentemente, come dire, del fatto che adesso le ragazze scendono in campo, e quando scendono in campo per litigare hanno anche loro un impegno, una cattiveria che nessuno sospettava ci fosse, e invece c'è, viene fuori, si esternalizza, eccetera. Ecco, io credo che ogni cambiamento, per forza di cose, comporta delle trasformazioni anche penose, mal sopportate, difficili. Insomma, non è possibile che ci sia una frangia di ragazze che attacca molto sadicamente, molto violentemente il proprio corpo, tutti i disturbi della condotta alimentare, l'autolesionismo, i tentativi di suicidio. Insomma, sto corpo femminile evidentemente è un bersaglio, suscita una ribellione, un qualche cosa che non riesce a esprimersi nel modo di cui ti scontravamo prima, libere, leggere, piene di fascino, sportive, medaglie d'oro, eccetera. C'è ovviamente anche il rovescio della medaglia, c'è chi guarda coccolata per terra le compagne che si godono il trionfo, la popolarità, e loro sono escluse. Questo tema qua della rivalità che c'è nella società attuale e che si vede bene anche nei licei cittadini, dove c'è veramente una gara, una come dire, una rincorsa verso il successo che rende molto gelosi del successo degli altri, eccetera. Quella bella solidarietà che c'era una volta, perché c'aveva dei nemici comuni, cioè i docenti, il patriarcato, adesso non avendo più avversari è più facile che la lotta diventi una lotta intestina, fratricida, e che quindi compaia anche nelle ragazze questo aspetto qua di sadismo, di efferatezza, che si vede bene quando decidono di accanirsi su una poveretta in difficoltà, che deve ancora liberarsi dalla dipendenza della mamma, eccetera, e ne fanno proprio polpettine.
Certo, comincia a essere abbastanza rischiosa una società in cui anche le donne acquisiscono una spietatezza tipica della parte peggiore dei maschi. Sentiamo un attimo.
Carolina ha solo 14 anni quando diventa vittima dei cyberbulli. La bersagliano ogni giorno sulla sua bacheca e su tutti i social network, e lei, troppo giovane e troppo fragile, non riesce a difendersi. Quella notte del 5 gennaio a Novara, Carolina è appena tornata da una festa. Sa che qualcuno l'ha filmata, forse mentre era un po' brilla. Sa che quel video finirà in rete e saranno di nuovo insulti, giudizi, cattiverie.
Questa è una delle tante storie tragiche di ragazze fragili in un sistema che non ammette fragilità. Proprio in conclusione, dottoressa Roberta Spiniello, lei si pone il problema però della mancanza di attenzione alla fragilità in queste iperragazze che, a costo anche di un grande dolore, una grande sofferenza, si stanno conquistando il mondo?
Sì, certo, c'è una frangia appunto di ragazze fragili, esiste, però noi, ecco, registriamo questo cambiamento. Il futuro non lo sappiamo, forse ci saranno altri cambiamenti.
Questo è chiaro, voi state, è il frutto di un'osservazione, sono domande che più mi faccio io. Da un certo punto di vista mi sento divertito nel vedere finalmente donne che realizzano su un piano concreto la cosiddetta uguaglianza, fronteggiamento ad armi pari del mondo maschile, ma però viene fuori un campione di umanità per cui non c'è spazio per quelle che non ce la possono fare, non c'è spazio per la diversità, non c'è spazio per la mancanza di strumenti concreti per essere vincitrici. E se diversità la intendiamo semplicemente come la diversità di orientamento sessuale, se la sono buttata dietro le spalle da molto tempo, è scritto che ormai non c'è più problema per loro con chi possono amarsi, accoppiarsi, vedersi. Però la fragilità vera, quella reale, quella concreta, la vera diversità che ti fa sentire proprio diverso dagli altri, mi pare che non sia contemplata nel novero dei loro impegni quotidiani. Staremo a vedere tutti. Grazie ai miei ospiti, alla prossima.